sono Andrea Zin, da Evangelist di The Nodo, e questo è un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Talks, un podcast nel quale si parla di dati, lo si fa tutto tondo, quindi si affrontano temi organizzativi, culturali, tecnologici, e oggi ovviamente non sarà diverso dalle altre volte. Questa volta lo facciamo con due ospiti, quindi uno dei pochi episodi con tre partecipanti, me incluso. E in particolare abbiamo Claudia Poratella, Group Data Officer di Fineco, e Elena Righini, People Management and Development, sempre di Fineco. Grazie Elvira e Claudia per aver accettato l'invito.
Grazie.
Quindi abbiamo detto, oggi parleremo, metteremo un po' da parte la tecnologia, che detto da una persona che lavora in un software vendor fa un po' strano, però parleremo essenzialmente di governance, poi magari parleremo anche di aspetti culturali, di competenze. E vorrei partire con voi sul tema dei modelli di data governance. Fineco appartiene a un mondo fortemente regolamentato, con degli obblighi normativi importanti, per cui faccio una domanda aperta, nel senso risponda a chi vuole partire per primo, di parlare cos'è per voi intendo Fineco, i modelli di data governance, come li state implementando, quindi un po' la storia che vi sta portando a definire questa sorta, non so di chiamarla trasformazione o devoluzione del contesto dei dati.
Assolutamente, quando comunque parliamo di modelli organizzativi sicuramente stiamo impattando su quello che è già un'organizzazione che è composta da processi, ruoli, funzioni, e con il supporto anche di tecniche, di strumenti, ma anche di indicatori per il monitoraggio, no? Per l'evoluzione di questi modelli organizzativi. E per quanto riguarda appunto la teoria, tra virgolette, ci siamo ispirati sicuramente a quelli che sono gli standard in questo momento già diffusi, quindi siamo partiti dal pensare un modello che poteva aiutarci, poteva comunque fittare sul nostro modello organizzativo. Per cui quello che un po' ci dice la teoria è sicuramente modello centralizzato, quindi abbiamo pensato di avere una funzione centrale che poteva definire processi, metodologie, ma anche strumenti da poter dare poi a tutte le singole aree. Un altro modello che potevamo implementare poteva essere, per esempio, un modello federato, quindi avere sempre una funzione centrale che appunto definiva le strategie, definiva comunque le direttrici, e poi calarlo all'interno delle singole direzioni. E poi l'ultimo poteva essere un modello decentralizzato, quindi fare in modo che in ciascuna area, un'area organizzativa, quindi come all'interno della funzione risk, della funzione credit, della funzione del CFO, potevano svilupparsi dei modelli appunto di data governance.
Quindi scusa, in autonomia senza un controllo centrale.
Esatto, il modello appunto decentralizzato prevede un po' questo. E quindi anche un po' sulla base dello studio e dell'esperienza, no? dei nostri colleghi anche di organizzazione che ci hanno aiutato in questa evoluzione. E sicuramente il nostro modello è un modello che si avvicina di più a un modello federato. Questo perché un po' in base alle competenze, in base anche proprio al numero di dipendenti, di come siamo strutturati, avendo comunque delle catene gerarchiche anche corte, abbiamo pensato che il modello che poteva fare il nostro caso è il modello federato. Quindi in questo caso abbiamo introdotto una funzione di data office centralizzata che per lo più definisce appunto delle policy, definisce quali sono gli strumenti e le metodologie, e supporta anche con dei percorsi, diciamo, di accompagnamento, no? Verso questa tematica che era un po' nuova per Fineco, proprio dal punto di vista anche regolamentare, perché siamo diventati significant qualche anno fa, quindi questo per noi è stata una forte spinta, un adeguamento dal punto di vista puntata governance. Quindi abbiamo strutturato la funzione del data office centralizzata e abbiamo pensato quindi di avere una nostra manus longa all'interno delle singole aree. Siamo partiti ovviamente con poche aree, mano a mano poi estenderemo il nostro perimetro.
Ogni area ha un vostro, diciamo, rappresentante, non so se che mi sembra un modello ragionevole, come dicevo i latini, poi la tu sta nel mezzo. Se centralizzo troppo, secondo me c'è la classica reazione umana, no? Che si decide tutto in un posto, se decentralizzo completamente c'è il rischio dell'anarchia, della governance.
Aggiungo solo un punto a questo, parlando di risorse umane, l'introduzione di un modello federato, appunto, come diceva Claudia, ha spinto all'ennesima potenza quello che è un concetto base di Fineco, quindi la collaborazione. Affinché questo modello funzioni, sono necessarie delle interazioni tra le persone, la collaborazione, la cooperazione. E probabilmente, come vedremo dopo, nell'ambito delle caratteristiche che noi ricerchiamo all'interno delle persone da portare in Fineco, questi sono due aspetti su cui noi siamo particolarmente attenti.
E no, mi piace molto questa cosa, la vorrei scolpire. Ah, se la scolpirò nella descrizione dell'episodio, perché secondo me questo tema della collaborazione, che non si applica solo alla governance, si parla tanto, no, di democratizzazione del dato, si perde sempre un po' l'aspetto che uno delle componenti fondamentali della democrazia è la responsabilizzazione di chi ne è parte. Quindi l'idea che da una parte mi fievo, ma dall'altra la devo dare. Ecco, sul tema delle... Prima parlavamo, Fineco tutto sommato è un'azienda abbastanza giovane, mi si diceva vale 35 anni. E dal punto di vista delle persone che lavorano, questa introduzione di nuovo modello di governance è stato un qualcosa di facile? Si è dovuto fare una sorta di attività formativa, di divulgazione per capire perché ci si stava muovendo? Perché poi io spesso vedo che il tema dell'adoption di qualsiasi cambiamento, che sia tecnologico, organizzativo o meno, l'essere umano, no, all'essere umano non piace il cambiamento, no? Quindi si ha la possibilità di dire era meglio prima, lo dice. Dal punto di vista delle risorse umane c'è stato un percorso strutturato, faticoso, meno di quanto temevate o di più?
Allora, non lo definirei un percorso faticoso, ma un percorso. Tutto quello che implica un cambio culturale è necessariamente un percorso, non si schiaccia un bottone e di conseguenza bisogna lavorarci. Noi partivamo un po' avvantaggiati, nel senso che Fineco si è sempre avuto un approccio data driven, tutto è stato sempre governato dai numeri. Quello che era necessario fare era dare un ordine a questi numeri, dare un controllo e dare, diciamo, una sequenzialità. L'introduzione appunto della parte di data governance ci ha permesso di guidare questo cambiamento. Un'altra delle caratteristiche su cui poniamo molto l'attenzione è proprio la gestione del cambiamento. Noi diciamo sempre che siamo nati con una startup del 2000 e dalla fase economica ne siamo usciti subito. Quello che però non riusciamo a levarci dalla testa è proprio l'essere una startup nel nostro modo di lavorare, quindi essere abituati a gestire il cambiamento. Cambiamento che può essere un cambiamento di business, ma in questo caso ad esempio anche un cambiamento normativo. Stare al passo con tutte le normative necessita una mente elastica. Ovviamente noi accompagniamo le persone nella scoperta di questa cultura. L'ero è che le professioni, le professionalità che noi stiamo cercando sono professionalità nuove, si fa un po' fatica a ricercarle, ma proprio perché stanno diventando fondamentali, ma sono nuove, non c'è un corso su data di universitario sulla data governance, sono persone che devono essere curiose, devono avere ovviamente un substrato, di cui poi parleremo, però sono persone che hanno il cambiamento dentro di sé. Sì. Questo cambiamento lo devono portare fuori, infatti una delle più grandi sfide di Claudia, soprattutto da quando è arrivata, è cercare di far capire perché è importante dare un ordine al numero. Tutti noi sappiamo che i numeri sono importanti, ma dare un ordine, dare una concretezza, io dico far brillare, far parlare questo numero, diciamo che è una delle sfide maggiori che Claudia e la sua struttura e il modello che stiamo dando a Fineco devono affrontare.
Eh sì, no, è così, perché poi più dati abbiamo e più questo rischio poi di non controllare.
La
dispersione è fortissimo. Mi piace però ecco sulle competenze, perché abbiamo fatto un evento da poco dove c'era anche una rappresentante del Politecnico e poi alla fine si è parlato molto di come faccio a preparare i giovani su delle professioni che magari oggi non esistono. Per cui dice, alla fine poi veniva fuori, io vi devo dare i fondamentali, no? Gli devo dare la cassetta degli attrezzi con gli attrezzi fondamentali, sperando che le 20 giovani poi hanno questa capacità di adattamento. Tu questa, tu mi dicevi, no, che Fineco di fatto ha nell'animo essere una startup, quindi questa dinamicità al cambiamento è trasversale indipendentemente dall'età delle persone, c'è una facilità anche delle persone, diciamo, diversamente giovani di quelle giovani, perché questa è una cosa bella, perché in genere lo è.
Allora, noi possiamo anche reggiare sul fatto che noi abbiamo un'età media bassa, quindi come realtà abbiamo un'età media intorno ai 44-45 anni, che per la media del nostro settore di riferimento è bassa. Quindi diciamo che le differenze generazionali stiamo iniziando a vederle adesso, ma... si riesce a gestire il cambiamento in maniera ancora molto molto elastica. Ovviamente offriamo tutta una serie di supporti che derivano un po' da percorsi di formazione sulla gestione del cambiamento, ma anche attraverso quella collaborazione di cui parlavo prima, facciamo in modo che le persone siano magari più le più senior, le più junior, riescano a collaborare. Ciao, contaminazione. Contaminazione è uno scambio di competenze che non derivano necessariamente dal fatto che io sono più senior, sono in azienda da tanto tempo, quindi io ho le competenze. Le competenze noi le apprendiamo anche dai ragazzi che entrano da poco, perché portano un po' di freschezza, di idee, perché noi nasciamo dall'idea di rendere il trading online un servizio disponibile a tutti, e attraverso la continua generazione di idee noi riusciamo a anticipare qualche tendenza del mercato. Senza le idee probabilmente moriremmo, quindi è tutto vantaggio anche dell'azienda continuare ad alimentare, a spingere questa propensione al cambiamento.
Siete un po' una mosca bianca, perché gli heterorani probabilmente domani a questo evento che vi dicevo ci sarà una tavola rotonda dove una delle aziende partecipate, invece un'azienda storica che gestisce una delle infrastrutture strategiche, loro hanno esattamente il problema opposto, hanno tantissime persone che hanno una conoscenza accumulata nel tempo, per cui lì la fatica è come coniugare, diciamo, un bagaglio di conoscenza preziosissimo con un approccio guidato dai dati, perché c'è sempre, no? Poi spesso questa conoscenza è cosiddetta conoscenza implicita, per cui è anche difficile da codificare, però per loro inizia a essere un problema, perché poi un po' ci metti la resistenza umana adeguarsi all'uovo, dall'altro però non può perdere tutta quella competenza e quindi diventa un elemento di attrito. Claudio, torno da te, nuovo modello federato, immagino si porta con sé dei nuovi ruoli da definire.
Assolutamente.
Che quali ruoli, perché poi quando si parla di dati si parla sempre di CTO, che va, insomma, chi non ha un CTO di questi tempi, però poi c'è altro, immagino, no?
Yeah. Vabbè, allora il CTO intanto dal mio punto di vista non è un ruolo solamente, ma è proprio una funzione. Quindi secondo me bisogna far passare questo concetto, perché oltre il ruolo io penso sempre che le persone da sole possono fare, ma in team, e bisogna comunque creare poi una struttura che sia credibile, a maggior ragione che sarà un momento in cui tutti quanti parliamo di strutture data driven, strategie data driven, però appunto bisogna guidarle le aziende. Perché per quello, appunto, per le testimonianze che ci stai portando, effettivamente abbiamo magari un sostrato di competenze che sono lì, oppure di persone che sono meno pronte al cambiamento. Quindi la funzione del Chief Data Officer, o comunque la struttura che si occupa dei dati, è una struttura che ha un compito importante in questo momento, ma al di là dell'implementare una strategia, implementare un programma, quello che deve fare secondo me è proprio comunicare e tirare a bordo, coinvolgere, e questa secondo me è la parte più importante. Perché esatto, secondo me questa è un po' la caratteristica che devono avere le funzioni data office, al di là ovviamente della mansione appunto di pensare ai metadati, di pensare a un'infrastruttura adatta per accogliere i nostri glossari. Sicuramente deve dare un boost importante anche al coinvolgimento, alla collaborazione, anche alle sinergie con le altre strutture, perché comunque bisogna valorizzare sia le competenze che abbiamo già in azienda, perché tante persone lavoravano già sui dati, quindi bisogna sicuramente valorizzare quel patrimonio di conoscenze che avevamo e guidarlo verso diciamo una strategia data driven. Questo è quello che mi sento di dire sulla funzione del data office. E poi abbiamo anche degli altri ruoli che stanno sicuramente nascendo. Per il mondo bancario una peculiarità che in questo momento vedo dettata anche dagli adempimenti normativi è quella funzione del report owner. Io lo chiamo report owner, c'è chi lo chiama data product owner, comunque qualcuno che si occupa della parte finale dell'aggregazione dei dati. Dico data aggregation perché è proprio un mantra per noi che lavoriamo sui temi RDAR, risk data aggregation, e quindi lavorare sull'ultimo miglio e garantire che l'ultimo miglio sia affidabile, che i nostri dati siano affidabili, è diventato mandatorio per le banche. E di conseguenza anche scindere il ruolo del data owner, che è sicuramente accountable sul patrimonio informativo di propria competenza, ma anche riconoscere il ruolo di chi invece conosce la parte del processo, quindi che garantisce che il dato finale, quindi il dato comunicato verso l'alta direzione, verso il regolatore, ma anche per finalità strategiche, finalità decisionali interne, sia accurato, sia affidabile, sia integro. Anche quello sicuramente è qualcosa che stiamo introducendo all'interno dei nostri modelli organizzativi di data governance. E questo è un ruolo che, a mio avviso, è fondamentale in questa fase di transizione verso non solo una data governance by design, ma anche proprio verso una compliance normativa. Perché il data owner, secondo me, non è più solo la persona che conosce il dato, ma non può prendersi cura dell'end-to-end di tutto il dato. Quindi, generalmente, nei report owner si trovano nelle strutture business e è proprio lì che conoscono, quindi sono i detentori della conoscenza anche a livello di processo, ma anche della finalità d'uso. E quindi questo ruolo è un ruolo sul quale io sto spingendo tanto, appunto, in Fineco, ma anche e soprattutto proprio nell'affidabilità delle nostre informazioni, perché tanto poi in banca in realtà i dati ce ne sono tantissimi, ma quelli che si porta all'alta direzione sono sempre un po' gli stessi che vengono riutilizzati, però bisogna appunto avere una conoscenza quindi centrale proprio di chi conosce quel dato, di chi me lo sa spiegare e di chi me lo sa anche interpretare, perché altrimenti rischiamo appunto di avere una propagazione infinita di informazioni ma non saperla gestire.
Mi piace questo approccio, mi ha fatto venire in mente, se riguarda le mie passioni passate, questo report owner è un po' come lo chef, no? Che alla fine ha tantissimi ingredienti che devono avere un owner, no? Perché poi il produttore comunque deve garantire che gli ingredienti che fornisce siano di qualità, ma poi c'è qualcuno che sa come metterli insieme, perché poi è lui alla fine che prende il valore. È un ruolo nuovo, devo dire, non l'avevo mai sentito, mentre sul data owner, sul concetto di ownership si parla molto e, ripeto, è un elemento fondamentale della questa, diciamo, migrazione verso questi scenari democratici del data, che se non li responsabilizzo su quello che devo fare. Però questa cosa del riportore è interessante, che è un ruolo quindi scisso da quello del data.
Ma sì, perché in realtà magari qualcuno lo chiama data consumer, magari può essere assimilato a quel tipo di ruolo lì, però effettivamente non serve solo chi conosce quel dato, perché il data owner magari può essere una persona che conosce un verticale specifico, però non sa dove si propaga questa informazione.
No, assieme a quel dato lo puoi usare per N fini diversi.
Assolutamente, assolutamente. Quindi serve anche chi governa la finalità d'uso, altrimenti avremo una marea di data owner che effettivamente poi abbiamo, però non conoscono per tutte le finalità e quindi devono conoscere effettivamente tutti i processi dove si innestano le loro informazioni. Questo, secondo me, è veramente time consuming per un data owner, quindi riconoscere la figura della report owner a chi già conosce il processo, quindi per assurdo potrebbe conciliare con la figura del process owner che già di default nelle strutture, nelle aziende è riconosciuto come ruolo, sicuramente dà un'accelerazione a questo tipo di modello che vogliamo implementare, quindi proprio riconoscere la conoscenza della finalità d'uso e diciamo dedicare una figura proprio come report owner a coloro che si occupano di queste aggregazioni di dati. Quindi
dal punto di vista organizzativo, questo data office CDO dove è collocata? Perché quello che vedo è spesso, cioè c'è una sorta di bipolarismo, no? Cioè chi mette il CDO all'interno dei sistemi informativi, cosa che a me non piace, e chi mette il CDO allo stesso livello dei sistemi informativi, perché se lo metti dentro crema sudditanza, più alla fine uccide sempre il CIO.
Quello che sia la seconda, l'ho detto.
Più la seconda, nel senso che a livello organizzativo la struttura GDO riporta direttamente al responsabile, uno dei nostri vice direttori generali, che è diciamo, il direttore generale che si occupa di tutta la parte di Global Banking System. Quindi diciamo che all'interno del suo perimetro di attività, diciamo, c'è, a parte la struttura appunto di Claudia, abbiamo l'information technology, abbiamo il customer care, abbiamo tutta la parte di organizzazione operations, quindi è in staff, è una funzione che riporta direttamente a lui, quindi dico lo stesso, è praticamente allo stesso livello di tutte le altre direzioni che riportano direttamente a lui.
E dal punto di vista delle competenze che erano disponibili quando, diciamo, è stata definita questo data office, l'avete trovato in caso, è stato facile poi capire chi potesse vestire questi ruoli?
Allora, internamente, diciamo che per questa ricerca siamo andati esterni, nel senso che abbiamo ricercato immediatamente esternamente, ma non tanto perché non avessimo le competenze in casa, le competenze non possiamo svilupparle, se però abbiamo all'interno qualcuno già skillato, già formato. Perché non è solo, come diceva giustamente Claudia, la gestione del dato, quindi non ci serviva una persona che fosse brava a far parlare i numeri. All'interno dell'azienda noi abbiamo altre funzioni che si occupano dei dati, abbiamo i colleghi che lavorano al data warehouse, abbiamo i colleghi che lavorano all'interno della business intelligence, serve un profilo, se è un profilo molto rotondo, un profilo che oltre alla conoscenza del dato e alla gestione del dato avesse anche delle competenze manageriali qualitative, proprio perché la funzione di Data Governance è una funzione che abbina competenze tecniche a competenze relazionali. Quindi è importante una certa seniority, ed è coperta una certa seniority. Questo significa che una volta trovata questa persona, la struttura poi può essere implementata anche da competenze interne. Però diciamo che per creare la casa agile siamo andati esterna.
E poi internamente è stato facile, che cioè, è stato recepito positivamente questo cambiamento?
Diciamo che il commitment era molto forte un po', anche perché diventava poi abbastanza mandatory, nel senso che la normativa, diciamo, ha facilitato da questo punto di vista. Però, come diceva appunto Claudia prima, questo modello è stato sviluppato anche in collaborazione con organizzazione, quindi anche qua torna al tema della collaborazione, funzioni che si sono messe insieme hanno cercato di capire quale fosse il miglior modello di Fineco e se la creazione di un modello è una creazione condivisa, si parte avvantaggiati sull'accettazione di una.
Quindi prima vi dicevate tema dei comitati o dei comitati, perché ci sono proprio dei momenti di istituzionali di confronto interdisciplinare dove si decide, si valuta, perché anche questa, diciamo che è una cosa che sembrerebbe naturale, in realtà è quasi un'eccezione, perché qua invece molte aziende, soprattutto almeno per quello che vediamo noi, quelle storie lavorano ancora in modo abbastanza compartimentata, no? Per cui
noi abbiamo tanti comitati, l'obiettivo è proprio quello di condividere quelle che sono le decisioni anche strategiche, fare degli allineamenti sulla strategia. Abbiamo il comitato manageriale, ad esempio, che era frutto di tutti i nostri manager, abbiamo un comitato rischi e parti collegate, un comitato nomine. E da quando, diciamo, abbiamo creato la funzione Group Data Officer, è stato creato anche un comitato ad hoc. Lascio a Claudia raccontare di che cosa si tratta.
Ah, sì, allora, in realtà lo steering committee di Data Governance nasce prendendo proprio spunto dagli altri tipi di comitati che c'erano già dentro. Quindi in realtà non è che abbiamo inventato una cosa nuova, ci siamo fatti guidare dalla scia che avevano già aperto gli altri comitati. Quindi nasce con la finalità di mettere insieme in realtà appunto tutti i principali esponenti delle varie direzioni aziendali, coinvolti anche le funzioni di controllo, e ci tengo a sottolinearlo perché avere a bordo le funzioni di controllo che ci aiutano in questo percorso sicuramente è un plus. Quindi non è solamente una definizione, per esempio un'approvazione di una politica, piuttosto che una definizione di una strategia che propone la funzione Group Data Officer e basta. In realtà averli a bordo e avere comunque un momento di confronto è sicuramente un plus per noi, perché sicuramente ci aiuta anche nell'andare avanti, ci dà comunque degli stimoli, degli spunti di riflessione, quindi sicuramente è una cosa che ho apprezzato molto averli.
E sono poi dei comitati operativi, nel senso se viene fuori una nuova idea poi quella diventa un qualcosa da commentare.
Allora, se tira fuori una nuova idea, ti direi sì, che comunque vanno implementati, cioè poi si segue l'iter normale di appunto di approvazione di un no, questa idea che poi diventerà un progetto tendenzialmente. E sì, comunque lo steering committee, per tornare un attimo proprio alla domanda, appunto ci riuniamo con una frequenza che non è anche trimestrale, quindi saranno 3-4 volte l'anno, ecco. Però è un momento proprio anche istituzionale per condividere i nostri avanzamenti, visto che il tema è nuovo, il tema è sentito, però va guidato step by step. Sicuramente un volano importante ce l'ha data la normativa, perché la normativa che ci stessa sul concetto del coinvolgimento dell'alta direzione, dei principali esponenti aziendali e delle funzioni di controllo ha facilitato sicuramente questo momento istituzionale di condivisione, che è proprio appunto un momento di condivisione, quindi non viene percepito come un oddio, mi devo presentare a. È proprio un momento di condivisione di quello che sono i passi verso un adeguamento normativo, in questo caso un programma di data governance, quali sono i principali risultati, e anche facilita la conversazione sicuramente anche con gli altri stakeholder. Mi viene in mente anche con la parte, con tutto il dipartimento IT, che per noi è fondamentale in questa partita, che senza di loro.
No, infatti mi ha anticipato la domanda, ti avrei proprio chiesto qual è il ruolo dell'IT, cioè voi siete di fatto i clienti dell'IT, loro sono la fabbrica, oppure in realtà c'è un'interazione molto più spinta perché poi magari delle idee bellissime non sono al momento fattibili o implementabili perché la tecnologia non è matura, cioè c'è comunque uno scambio
continuo. C'è uno scambio continuo, non definirei delle etichette clienti e fornitori, è uno scambio continuo, c'è molta sinergia con l'IT perché ovviamente noi governiamo il dato, loro lo governano all'interno della funzione IT, quindi diciamo che è proprio una commissione.
No, ecco, l'innovazione può anche nascere.
Sì, ma è appunto è proprio uno scambio, una sinergia, se proprio si lavora in sinergia. Infatti diciamo che andiamo a braccetto, per intenderci, quando appunto pianifichiamo degli interventi, li pianifichiamo sempre con la disponibilità della funzione business che viene coinvolta, penso al risk management, tanto per citarne uno, ma sicuramente anche anche il dipartimento IT che si occupa dei dati di risk vengono coinvolti allo stesso tempo. Questo perché uno senza l'altro in realtà è maccato.
Sì, come l'architetto senza imprese mille. E scusa, hai citato la normativa giustamente, quindi una curiosità, a parte la normativa specifica, penso ad esempio a DORA, che è una delle ultime, normative più generali, a settembre diventerà operativo per esempio il Data Act, perché questo vedo in alcuni clienti, c'è una sorta di timore come se questa cosa di settembre chissà, però insomma, le normative con tutto, cioè chi le ama, chi le odia, arrivano dopo, arrivano tardi, ci dicono quello che non possiamo fare, che secondo me è la lettura sbagliata, perché in realtà ci dicono come fare bene quello che vorremmo fare. Presente sul DAPAT, secondo voi c'è un patto, vi state preparando, comporterà per voi degli obblighi o delle opportunità?
Allora, per questo ti rispondo e ti rispondo in maniera un po' forse diversa da quello che ti aspetti. In questo momento il Data Act per noi è ancora un po' lontano, nel senso che è una normativa che impatta il mondo dei dati, ma non impatta in maniera importante il mondo dei dati bancari. Noi abbiamo altri tipi di normative che per noi sono mandatori e che in questo momento su quale ci stiamo focalizzando. Il Data Act lo conosco perché però vedo che non ha un impatto almeno nel breve periodo.
No, ma è corretto, è più una sorta, una dichiarazione di intenti, perché poi alla fine, al di là di essere molto alto livello, spinge su questa economia del dato con tutta l'attenzione, anche aspetti contrattuali, possesso del dato, però sì, la sensazione è che c'è qualcosa, andrà fatto, sai qual è, visto che poi quando questi regolamenti sono un po' per generali, vengono percepiti come un adempimento, no? Per cui fai il minimo sindacale, in realtà magari ti perdi invece il carattere che secondo me innovativo comunque c'è, anche se a volte nascosto, perdo un po' l'occasione, no? Io mi ricordo che venendo dal mondo pubblico, quando uscirono Io Vendetta, vennero vissuti esclusivamente per un adempimento, per cui l'atteggiamento era qualità, dice abbiamo sotto mano, li rendiamo open, abbiamo fatto, quindi il valore era come un da zero, formalmente ha rispettato la normativa. Non dovrebbe essere così, poi è chiaro che dice, ci sono delle normative bancarie che sono mandatori, se ne ci sono altre normative, è vero, il Data Act interessa più certi tipi di aziende diverse, però sono un occhio tenerlo lì un po'.
Certo, non è che non ci siamo dimenticati, però in questo momento abbiamo altre priorità dal punto di vista normativo. Poi sicuramente arriva il momento, la conosciamo la materia, non è che appunto l'abbiamo accantonata, e che dobbiamo fare però sinergia con quello che in questo momento è un nostro percorso di adeguamento alla normativa quanto prima bancaria. Poi dopo ci apriamo anche tutte le altre, e secondo me un'altra cosa importante è anche il livello di maturità che però si raggiunge anche su altri cantieri, appunto citavi prima il DORA. Secondo me i percorsi di adeguamento e di maturazione su questi tipi di normative che per il mondo bancario sono sicuramente molto più impattanti di un Data Act hanno la priorità.
E su Selea, mi veniva in mente sul tema della formazione, appunto, in un contesto così fluido, dinamico, voi siete un'azienda poi in formazione continua, cioè siete, mi arriva da dire sì, sarei sorpreso del no, però insomma, siccome poi il mondo è variegato, per qualcuno, e voi in realtà è un elemento importante, immagino tutto il percorso di crescita, di sviluppo, quindi dedicate anche una parte del tempo importante alla formazione.
Assolutamente sì. Soprattutto lo sviluppo delle competenze. Allora partiamo dal concetto che noi adoriamo il termine talento diffuso, quindi noi crediamo nel fatto che ognuno abbia un proprio talento personale e professionale, ed è compito nostro aiutare questa persona a scoprirlo. Quindi partiamo dalla base del nostro percorso di sviluppo, che è il training on the job. Quindi si impara
facendo, senza timore, senza paura, sapendo di poter contare sulle persone magari che in quell'ambito, in quel momento hanno più competenze. Dopodiché ci sono tutti dei percorsi di formazione che ogni persona, d'accordo ovviamente col proprio responsabile e in linea con un piano di sviluppo individuale, sono dei percorsi che possono essere fatti. Ovviamente diventa un pochino più semplice quando la materia è una materia standard, perché siamo tutti abbastanza consapevoli di che cosa serve per lavorare all'interno di Fineco, quali sono le competenze che servono. Diventa una bella sfida molto interessante quando ti trovi con delle professionalità nuove, come ad esempio le professionalità legate al data governance. E quindi diciamo che si lavora anche in stretta collaborazione con le persone che fanno questo di mestiere. Quindi bisogno, azione. Quindi per noi diventa fondamentale, perché, come mi ripeto rispetto a quello che dicevo prima, non troviamo sul mercato un data governance fatto finito. Ma anche perché non avrebbe senso, oltre a non essere
macchio, un ruolo stile,
esatto, è un ruolo talmente in evoluzione e le vere competenze che servono ce le danno loro, quindi noi dobbiamo essere pronti nel recepire quelle che sono le loro esigenze e cercare sul mercato eventualmente qual è la formazione migliore per supportare nella loro attività.
E curate anche tutti quelli che normalmente vengono chiamati soft skill, te lo chiedo perché sul tema dei dati, anche vedevo anche, diciamo, noi partecipavamo, no, quest'anno agli osservatori del Poligni, tutto il tema della necessità di saper comunicare il dato, che non è comunicare il dato in maniera, come dire, tecnica, ma creare una sorta di ponte di collegamento fra, diciamo, l'IT, il mondo dati vero e proprio, e il mondo business, che alla fine sempre di dati si parla, ma con mini accezioni diverse. Quindi curate anche tutta la parte di...
Sì, noi abbiamo sempre curato tutto quello che è la parte soft skill, quindi all'interno dei nostri percorsi di formazione si affrontano, ci sono corsi relativi appunto alle soft skill, alla gestione della comunicazione, ma strutturiamo anche dei percorsi ad hoc, quindi siamo abbastanza forti sulla gestione e organizzazione di percorsi di formazione relativi alle soft skill, ma perché diciamo che è sempre stato fondamentale per Fineco far comunicare le varie anime. Noi abbiamo siamo una fintech, quindi uniamo un'anima tecnologica con un'anima di business, non parlano la stessa lingua, ma per poter essere poi efficaci, efficienti, offrire il miglior supporto al cliente, bisogna fare in modo che queste anime parlino, e di conseguenza bisogna investire tanto sulla formazione e sulla, diciamo, la corretta gestione di tutte le soft skill necessarie.
Susa, sul discorso della disponibilità di competenze, un altro tema che emerge, che la domanda che arriva dall'azienda, diciamo, al mondo del lavoro rispetto all'offerta che arriva dal mondo universitario, in realtà si parla quasi di un ordine di grandezza, questo non lo diceva il Politecnico. Voi, al di là delle professioni nuove, che come dicevamo prima, non trovi il laureato che fa il data governance, laureato in data bova, però in generale c'è effettivamente questo shortage di competenze, proprio di persone che escono dal mondo formativo pronte per essere assunte, o in realtà forse è un falso problema?
Allora, noi non abbiamo dei grossissimi problemi da questo punto di vista, ma forse perché abbiamo un modello, no, non lo definisco particolare, ma il nostro modello è fatto in un modo molto preciso. Allora, noi ci rivolgiamo, noi abbiamo sempre perseguito una crescita organica. Cosa significa? La maggior parte delle competenze noi le cerchiamo prima internamente, ci rivolgiamo a mercato quando abbiamo, come dicevo prima, per questo profilo, necessità di avere delle competenze specifiche pronte all'utilizzo. Altrimenti, diciamo, noi leveraggiamo tantissimo su quelle che sono le competenze interne e le attingiamo dai nostri colleghi che lavorano al customer care. Allora, noi sostanzialmente abbiamo questo customer care, noi non abbiamo filiali, quindi il nostro rapporto con la clientela viene attraverso i nostri colleghi del customer care, e noi lo consideriamo un po' il nostro polmone, il nostro vivaio di talenti. Perché? Perché noi prendiamo ragazzi neolaureati, prevalentemente in discipline economiche, ma perché, diciamo, sono abbastanza attinenti alla materia, però non ci precludiamo niente. facciamo con loro un vanto di lunga durata, nel senso che li assumiamo a tempo indeterminato e gli offriamo, diciamo, con il training of the job, la possibilità per 30 mesi circa di andare ad acquisire tutte le competenze necessarie per lavorare in Fineco, andando a lavorare sulle skill, quindi impareranno a gestire tutte le richieste lato banking, lato credit, lato trading. Ovviamente ognuno di loro ha proprio bagaglio, competenze che si porta dall'università. Cerchiamo di applicarle all'interno del mondo lavorativo. Alla fine di questo percorso loro hanno imparato tutti i prodotti e servizi della banca, i processi, le procedure, hanno interagito con le altre funzioni aziendali, perché per risolvere il problema a un cliente capita che ti interfacci con le altre funzioni aziendali, e in più
che psicologi perché
hanno sviluppato questa importantissima skill, essere la
non ho mai pensato, è bello questo approccio, ovviamente stando su una frontiera devi sviluppare tantissimi
devi altri hanno facilitato poi
esatto sulle clienti, perché parte di loro sono dedicati anche alla gestione dei nostri consulenti finanziari, quindi supportano i nostri consulenti finanziari nella gestione del cliente, quindi qui si apre tutto un altro mondo di imparare a gestire le relazioni. Alla fine di questi 30 mesi loro possono, se lo desiderano, aderire a qualsiasi altra posizione si apra internamente. Quindi abbiamo un portale di mobilità interna, si chiama Fineco at Work. Loro entrano su questo portale, vedono le posizioni aperte e in base a quelle che sono, diciamo, le caratteristiche che noi ricerchiamo, si candidano e si dichiarano di selezione. Quindi diciamo che non abbiamo grossissime difficoltà perché ci piace svilupparle in casa le competenze, e abbiamo anche una buona brand reputation, quindi diciamo che anche profili un po' più particolari che ricerchiamo sul mercato non abbiamo grossa difficoltà a fare attraction da questo punto di vista. Vero è che ci stiamo accorgendo che in questo momento contendiamo alcuni profitti con altre aziende, perché ovviamente il focus si sta orientando verso questi nomi e di conseguenza diventa un po' più difficile, perché magari li contendi anche perché li sono ancora troppo pochi e di conseguenza te li vai a contendere con.
Questo è un problema generale, io vedo anche dal mondo dell'offerta, della società di consulenza, quello che si lamenta è che investo, formo e poi dopo 4 mesi arriva l'azienda concorrente e mi dà e me lo porta via. Claudio, volevo tornare un attimo sul tema dei dati, e anche questa è una curiosità personale. In certi contesti quello che vediamo sta nascendo molto forte una esigenza di condivisione del dato all'esterno nei confini dei stretti confini di un'azienda, che sia per interoperabilità, che sia per condividere i dati con i fornitori, con le outsourcer, con i business partner. Questo nel mondo bancario, il Fineco, è un'esigenza sentita? Avete già un modello di condivisione? Una volta si parla tanto di data monetization, che però poi diciamo si è un po' smussata, e ci sono dei contesti dove condividere il dato, io do il mio dato ma qualcuno mi dà il suo, mi permette di ottimizzare certi contesti. Non è il tema?
No, allora al momento no, questa esigenza non la sentiamo particolarmente viva. Poi da qua dirti che sono tutti temi che è bene indagare, sul quale magari potremmo fare dei ragionamenti futuri, questo senz'altro, perché dobbiamo comunque ovviamente avviarci su un mercato, su un mondo che questo diciamo il percorso che stanno seguendo. Noi in questo momento no, verso l'esterno non abbiamo ancora intrapreso questo tipo di...
No, faccio la domanda perché io forse sono un po' sognatore, forse un po' iluso sognatore, perché fra i vari regolamenti che adesso è già passato un po' in secondo piano, cioè la Data Governance Act, che spingeva molto, no, su questo concetto del servizio del data, cioè io metto a disposizione, con tutto il rispetto della normativa, dei dati, li metto a beneficio della comunità, perché poi c'è qualcuno che li usa per sviluppare dei servizi quasi. Non ho mai visto qualcuno che lo faccia, neanche nel mondo pubblico. Se volete sarebbe un po' la visione moderna degli open data, che però secondo me invece è, con tutte le cautele del caso, è un bel modo di creare un'economia dei dati, no? Perché poi alla fine, cioè, non è che devo divulgare i segreti di un'azienda, però faccio un esempio, voi, io parlo spesso con Istat, che è anche un nostro cliente, loro ormai, per esempio, molti dicono, il censimento moderno si fa sfruttando dati che sono messi a disposizione, pensate solo, no, ai dati delle celle telefoniche anonimizzati quanto ti dicono sugli spostamenti demografici rispetto per fare sondaggi. Il mondo del credito, il mondo finanziario, dà l'idea che ti dà uno spaccato su dove vengono, per cosa vengono usati i soldi, le categorie di spesa, le zone. Quindi in realtà ci sarebbe veramente un valore che potrebbe trasferirsi alla comunità, però è chiaro poi finché qualcuno non comincia, mi rendo conto che non è certo una priorità massima. No?
Ma guarda, quindi le priorità in questo momento è cioè condividere questi dati all'esterno, non abbiamo ancora, come dire, non ne vediamo neanche i benefici, non ne percepiamo il beneficio in questo momento.
No, ma infatti è un beneficio pure. È corretto quello che
c'è la capo dell'azienda.
Guarda, se vuoi,
se mi metto dal punto di vista di una community, dai, che io sono laureata in statistica, quindi quello che tu dicevi.
Fermo perché io anche sono uno statistico, siccome siamo talmente poco, ogni volta che ne trovo poi ieri, ne ho trovato una in una riunione, ho detto, cioè trovarne due da un giorno all'altro è statisticamente improbabile.
No, diciamo, io sono nutrita per tanto tempo di tutto ciò che mi passavano le banche dati. Quando ho cominciato, quando ho fatto il giocato di tesi, mi sono lavorato con quella che si chiamava all'epoca BI, no? Sì. Quindi andavamo in ingesso una mole di dati che scaricavamo appunto da banchi dati che abbiamo trovato, appunto l'Istat è una di queste. Però dal punto di vista di un'azienda e monetizzare sul dato in questo momento, devo anche però dare qualcosa prima di monetizzare, quindi non se ne percepisce.
No, hai ragione, anche perché...
Mentre dal punto di vista di una community, assolutamente sì, perché io senza quei dati esterni non avrei potuto fare una tesi di laurea, per dirti.
No, è vero, probabilmente l'unico ritorno che al momento mi viene in mente è quello del sub brand, cioè se io vengo riconosciuto come un'azienda che comunque ha il suo... ma in più condivide dei dati dal punto di vista del percepito, quello potrebbe essere visto come un brand eticamente sostenibile, non so come dirlo. E ti volevo chiedere, prima dell'ultima domanda, che sarà per anticipo di intelligenza artificiale, che non si può non fare, cioè se non la fai, capito, non mi pubblicano un episodio, e sul tema della sostenibilità, la sostenibilità a tutto tondo, quindi la E, la S e la G. La G, diciamo, ne abbiamo parlato molto. Sulla quella ambientale, il mondo finanziario, sì, carità, insomma, c'è la gestione delle forze motrici degli ambienti, però a me piace molto il tema della sostenibilità sociale, cioè di quello che si fa, no, per poi mettere tutti nelle condizioni di non creare barriere. Il tema della sostenibilità in generale è un tema sentito per Finello?
Ovviamente la sostenibilità è un tema centrale per Fineco, è integrata all'interno della strategia aziendale. No, vorremmo essere, anzi, assolutamente ben lontani da questo concetto, nel senso che è anche una particolarità di Fineco, noi comunichiamo quello che facciamo, quindi anzi molto spesso dobbiamo essere ben certi di quello che, anzi sempre, di quello che facciamo, che abbia un effettivo riscontro poi, no? Quello che comunichiamo deve essere fatto. In realtà tutte e tre le lettere vengono ben valorizzate all'interno di Fineco, anche quello che riguarda tutta la sostenibilità ambientale. Noi siamo fortemente impegnati, noi abbiamo una certificazione EIMAS, che non è tanto il classico bollino, perché è tutt'altro, è il miglioramento continuo di obiettivi che l'azienda si dà in ambito ambientale. Per quanto riguarda l'ambito sociale è fondamentale, noi abbiamo all'interno della strategia di sostenibilità tutti degli obiettivi che riguardano l'equità, l'inclusione, siamo certificati sulla parità di genere, che come la politica ambientale è una certificazione che non ci rilasciamo da soli, ma viene certificata da un ente terzo che a sua volta viene monitorato, quindi fa riferimento proprio a un contesto anche normativo italiano. In più tutto quello che sono le nostre pratiche e quello che noi ci spingiamo a promuovere costantemente è il concetto di well-being a 360 gradi per i nostri dipendenti, per i nostri collaboratori e anche l'impatto che noi abbiamo socialmente, tutto quello che noi ci impegniamo a manifestare anche al di fuori. Noi, ad esempio, in ambito diversity ed inclusion siamo partner con associazioni che si occupano, ad esempio, di combattere il contrasto alla violenza sulle donne. Facciamo parte della tavola di lavoro ABI, che è una tavola che racchiude, diciamo, tutti gli esponenti delle banche volte a valorizzare il genere femminile all'interno e a proteggere, anche a tutelare il genere femminile all'interno dell'economia e del sistema finanziario italiano. Quindi diciamo che per noi tutto ciò che è sostenibilità è una parte importante della nostra strategia di business.
E immagino da questo punto di vista i dati poi giocano un ruolo fondamentale sia per monitorare, comunicare, che spesso si parla molto dei dati dal servizio PSG e poi quando si va a indagare non si capisce bene, perché poi c'è una parte reportistica per comunicare, ma poi c'è anche una parte per governare, per capire se sto andando dove sto.
Assolutamente, infatti le politiche, le due certificazioni che abbiamo per banalizzare la cosa più evidente, che sono EMAST e la parità di genere, diciamo che sì, tengono in considerazione le pratiche, le iniziative, ma la base fondamentale sono i KPI quantitativi, e quelli vanno, diciamo, monitorati, gestiti, migliorati. Cioè una certificazione di questo tipo, di questi tipi, si mantengono solo se questi KPI sono in continuo miglioramento. Quindi c'è proprio un'analisi del dato, una rendicontazione, un monitoraggio e la veridicità che ci sta sotto.
E c'è proprio un gruppo specifico all'interno di Fineco che governa tutti questi aspetti, quindi che produce.
Sì. Non ricordo il nome della.
Però insomma.
Ce l'abbiamo.
Senti, allora la domanda di rito: AI tradizionale, generativa, magari la facevate, poi chiedere degli AI allo statistico è sempre un po' così, perché poi spesso scopri che sotto c'è il modello di regressione. Però in realtà, ora parliamo della Gen AI, perché insomma, mi sembra si sta entrando un po' nella fase di, vorrei dire, immaturità, però a parte l'hype iniziale, no? Adesso si prendono le misure col tema del RAG, quindi dell'integrare dati linguistici con dati strutturati. State sperimentando, avete fatto qualcosa, che ne so, dai, gli assistenti virtuali, cose del genere, o siete cauti perché il vostro è un dominio particolare?
Allora, la parte di intelligenza artificiale non è collocata sotto, diciamo, l'area del data office, è collocata all'interno della struttura IT, quindi abbiamo, diciamo, una vista un po' più, passatemi il termine, tecnica di quello che possono essere appunto i modelli.
Quando fa un rischio, perché poi tu hai citato prima quando i big data nacquero nel mondo tecnico, 2000 sperimentazioni, scale up è nullo, perché poi alla fine la gente diceva sì, ma che ci faccio con queste cose? Per cui il rischio è sperimento, ma poi non c'ho un valore di business percepito per far partire un progetto, per esempio.
Guarda, non sono proprio tanto d'accordo, bisogna comunque calarlo secondo me sulla realtà, e poi non c'è nessuna normativa che ci impone di che siano dentro una struttura piuttosto che in un'altra.
Assolutamente.
Quindi è comunque, no, anche per noi, cioè, alla fine è partito anche quell'ufficio lì, penso un annetto fa, quindi lo sperimentiamo nel corso del tempo e poi si possono fare delle valutazioni. Comunque, proprio quella struttura si sta lavorando, e poi è un gruppo folto anche di persone, ormai sono un po' di persone che stanno principalmente supportando tutti i principali use case sul mondo della... supporto alle reti, ai clienti.
Ok, quindi l'ambito è quello, appunto, sì, di, diciamo, fare pop. E faccio questa domanda perché è un caso, appunto, del quale parleremo all'evento di domani, anche per dare supporto, tu prima hai citato gli agenti, insomma, quelli che vendono i prodotti, pensate anche di offrire un supporto, spesso magari quando sono di fronte al cliente, parlavo con una collega, con una persona che lavora nel mondo assicurativo, la loro esigenza è di fornire gli strumenti, diciamo, automatici o semiautomatici agli agenti per spiegare la normativa assicurativa, cosa è compreso, cosa non è compreso. Spesso, lo sapete, un contratto assicurativo è enorme, per cui è impensabile che un agente possa avere a memoria. E voi state pensando anche usi di questi tipi, cioè qualcosa a servizio di chi poi vegli i prodotti Fineco per evitare per dire cose che sono contrattualmente coerenti?
Allora, non è proprio il nostro ambito di applicazione questo, quindi non mi spinge a darti una risposta scritta nella pietra. Diciamo che per noi, noi abbiamo sempre cercato di combinare la forza dell'online col valore dell'uomo, quindi una parte non può esistere senza l'altra, e questo rimarrà all'interno della nostra strategia. Già da tempo i nostri consulenti finanziari hanno a disposizione una piattaforma che si chiama XNet, che consente loro di interagire con il cliente, magari anche magari a distanza, in maniera un po' più veloce. Qua c'è da fare una proposta, c'è l'intervento dell'intelligenza artificiale che
in realtà
verifica i modelli. Però non può esistere questa parte senza supporto umano.
Ma poi si fa la muta di AI antropocentrica.
Esatto.
Human interruption delle pagine, infatti non l'avevo detta, però l'hai detta te, gli spiace. No, però è vero, anche se non è ben chiaro, no? Allora, Human in the Loop è bello perché dà l'idea del loop, appunto, della presenza umana che non sia solo il senso principio alla fine, ma che partecipi, che però non è facile, no?
No, ma lui dicevo così in maniera provocatoria perché...
Sì.
Ah, io sono stata... questo forse non c'è... ma c'entra, ma sono stata a un convegno sulla comunicazione non tardissimo tempo fa, ovviamente si parlava di intelligenza artificiale, e quello che è emerso è che l'intelligenza artificiale ha delle potenzialità enormi, ma è l'uomo che deve riuscire a guidarla, perché da sola non ce la fa. Quindi spingevano molto anche sul concetto di continuare a acquisire skill di comunicazione, di gestione del pensiero, perché altrimenti non possono vivere di
questo. Ma Massimo, non te che stanno nascendo, no? Tipo le prompt engineering, cioè il modo con cui interno, io devo dire, insomma, ormai lo usiamo tutti per certi, soprattutto per i compiti quelli noiosi, è sorprendente, delle volte anche quasi inquietante, no? Per la capacità di fare, poi come dici te, non è l'onniscienza, non ha l'intelligenza emotiva, gli mancano delle cose, senza andare sui battiti filosofici, però questo ci tentano. È come la rivoluzione industriale, la macchina a vapore ha aiutato l'agricoltore, ma non è che l'ha sostituito. E quindi direi che ci siamo. Il tema è molto interessante perché era un tema poco affrontato, ce lo dicevamo all'inizio, per cui... Io vi ringrazio di aver partecipato.
Grazie a te.
Ringrazio tutti coloro che poi seguiranno l'episodio fino alla fine e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.